State ascoltando SBS Italian.
Abbiamo parlato già in passato della famosa traviata del Teatro Real di Madrid, che è stata allestita per riprendere l'attività artistica e culturale nella capitale spagnola, ma non soltanto nella capitale spagnola, ma anche in tutto il mondo dopo il Covid, la famosa traviata di Leo Castaldi. Questa mattina abbiamo al microfono proprio Leo Castaldi ed è un piacere darle il benvenuto al programma in lingua italiana qui in Australia, maestro Castaldi.
Salve, è il piacere tutto mio.
Senta, parleremo di lei, verremo a conoscerla, ma prima ci tolga la curiosità, visto che abbiamo lei che è stato il regista, com'è nata questa idea di riprendere l'attività artistica con un'opera che poi non è facile da allestire sul palcoscenico mantenendo il distanziamento sociale?
Beh, La Traviata era uno spettacolo che era già previsto per la stagione del Teatro Real nell'allestimento di Salisburgo. Ovviamente nel momento in cui avvenne il confinamento, i biglietti, lo spettacolo doveva andare in scena un paio di mesi dopo, dovevano esserci due tande, una in aprile e una in luglio, per l'appunto. Lo spettacolo doveva andare in scena un paio di mesi dopo e per cui erano già stati venduti tantissimi biglietti. Il teatro aveva venduto molti biglietti, aveva a disposizione una serie di cantanti, perché ormai definirli due cast non è più neanche possibile, molti cantanti di livello eccellente, e ovviamente Traviata è un titolo che piace molto, che è molto amato, per cui quando poi a maggio-giugno il teatro ha pensato di voler pianificare un rinizio dei lavori, un rinizio degli spettacoli, è stato, diciamo, naturale pensare di andare su quel titolo lì, su Traviata. Per cui si è deciso di andare a creare uno spettacolo nuovo ed è lì che sono entrato in scena io. Per cui a me, diciamo, è stato commissionato un allestimento semiscenico che però fosse pensato per la situazione, per quella situazione lì. E per quanto mi riguarda, quell'allestimento non è stato solo pensato per quella situazione, ma è stato veramente figlio di quella situazione, veramente figlio di quello che tutti avevamo vissuto nei mesi precedenti.
E quindi è nata questa opera semiscenica dove sia la matematica che la geometria hanno dettato un poco il lavoro che lei doveva fare. Ecco, come siete arrivati poi a usare questa divisione di metri quadrati per mettere l'orchestra da una parte, il coro dall'altra, i cantanti in una zona separata, in un'opera che poi è ricca di contatto fisico?
Sì, diciamo, c'era una regola, fin dal principio c'era una regola molto chiara, che era il fatto che era quella che i cantanti non avrebbero potuto toccarsi, non si sarebbero potuti, gli interpreti, non solo i cantanti, gli interpreti in generale non avrebbero potuto avvicinarsi gli uni agli altri. Fin dal principio io ho avuto chiara l'idea che volevo assumere queste regole, questi protocolli, non come qualcosa di imposto da fuori, come un corpo estraneo, ma assumerli fortemente e farne, diciamo, in qualche modo proprio le regole del linguaggio, gli elementi del linguaggio. E per cui questo poi si è estrapolato, questo poi ha, diciamo, ha dato due concetti, io li chiamavo all'epoca, a luglio, li chiamavo concetti visivi, o concetti scenici, che era da una parte questa reticolatura dello spazio scenico in quadrati di 2 metri per 2 metri, 2 metri era la distanza di sicurezza che il teatro si era dato come regola interna, per cui ovviamente il fatto di avere uno spazio suddiviso in quadrato di 2 metri per 2 metri aveva delle valenze sia simboliche che pratiche, pratiche nel senso che permetteva agli interpreti di capire in qualsiasi momento a che distanza erano gli uni dagli altri, simboliche nel senso che questa reticolatura, per quanto mi riguarda, se guardavo i vuoti che c'erano tra queste linee rosse che dividevano lo spazio, io vedevo un'immagine del confinamento e dell'isolamento più in generale. Mentre invece se guardavo le linee rosse e i loro nodi, per me a tutto un tratto quella diventava l'immagine di una rete, quindi del collegamento sociale, quindi della solidarietà, eccetera, eccetera. Ogni corista abitava uno di questi quadrati di 2 metri per 2 metri, senza poter mai muoversi di lì, mentre invece i solisti nelle scene di maggior numero avevano delle, le chiamavamo isole, che era un'estensione del concetto del quadrato, cioè erano dei rettangoli di misure varie, definiti da dei tappeti bianchi, con degli elementi, dei semplici elementi di mobilia e di attrezzeria che servivano al personaggio che abitava ognuna di queste 6 o 7 isole che avevamo per fare lo spettacolo, quindi per fare le scene che aveva bisogno di fare. Questo soprattutto nelle scene, nelle due feste, cioè nelle scene in cui ci sono tante persone in scena. Sono questi due concetti, si è poi sviluppato, diciamo, tutta una drammaturgia che ci serviva per raccontare la storia. Così nel primo atto eravamo quindi in queste isole, adesso sto parlando in particolar modo dei solisti. Nel primo atto eravamo in queste isole bianche, che era la città, Parigi, la festa a casa di Violetta, e nel secondo atto, quando eravamo in campagna, all'improvviso giocavamo sul negativo, quindi sul nero. Recitavamo sul nero, occupavamo il nero, per poi tornare nelle isole bianche quando tornavamo a Parigi nel secondo quadro del secondo atto, e poi nel terzo atto invece all'improvviso tutte queste isole scomparivano, appariva un grande letto bianco, sempre di 2 metri per 2 metri, che in qualche modo trasformava tutto il palcoscenico in una grande isola, tutta la scena in una grande isola, e lì si consumava la morte di Violetta.
Immagino, maestro Castaldi, che le avrà fatto piacere come l'opera poi è stata accolta dalla stampa internazionale, e quindi il risalto che è stato dato non soltanto all'opera ma anche alla sua idea.
Certo, è stato ovviamente mi ha fatto moltissimo piacere di avere l'attenzione di così tante persone, ma in particolar modo mi ha fatto piacere poter fare uno spettacolo che veramente intervenisse in un... intervenisse nel momento della società, non so come dire, di riuscire a fare uno spettacolo che veramente elaborasse un momento così particolare e ci aiutasse ad affrontarlo.
Parliamo un po' di lei a questo punto, perché la sua carriera ha certamente avuto una spinta notevole dopo questa Traviata. Ecco, ci racconti un pochino di lei, come è nata questa sua passione per la musica e come è arrivato poi a diventare regista?
Diciamo che mi viene di famiglia. Io sono figlio di una costumista di opera che quando ero bambino lavorava, era interna. Io sono nato a Milano e quando io ero bambino mia madre lavorava interna alla Scala. Per cui io durante il pomeriggio, spesso se mio padre anche lavorava, andavo in teatro e vivevo il teatro, ma lo vivevo dalla parte di là, dal palcoscenico, per così dire, oltre lo specchio, no? Un po' per così dire. Per cui per me il teatro era un posto di laboratori, in assoluto la cosa più bella per me era il laboratorio di attrezzeria, trovavo un posto magico, pieno di oggetti fantastici. E quindi lì è iniziata la mia relazione con l'opera lirica. Poi ovviamente nel corso mia madre e i miei genitori in generale hanno sempre voluto che io facessi degli studi anche musicali per complementare gli altri studi che facevo via via. Per cui diciamo ho sempre avuto una relazione durante tutta la mia infanzia e gioventù con la musica e con l'opera lirica. Poi quando ho fatto l'università, quando ho finito l'università ero un po' incerto su quello che volevo fare, e in quel momento lì ho incontrato un regista molto importante qua in Spagna che si chiama Luis Pascual, e gli ho chiesto dei consigli su come imparare a dirigere gli attori, perché ero un po' indeciso se volevo darmi alla regia o se volevo fare l'artista plastico, insomma. E in quel momento lì, quando è proprio il tipico caso di quando capiti nel momento giusto, nel posto giusto, e Luis stava rimanendo solo, non aveva più l'assistente, mi ha chiesto se volevo seguirlo per imparare, e così ho cominciato. Così ho cominciato, ho lavorato, ormai questo è successo, diciamo, una decina di anni fa. Con lui ho dall'epoca intavolato una relazione che ancora va avanti. L'anno scorso ho ancora fatto delle riprese per dei suoi spettacoli, e attraverso di lui ho conosciuto, cioè lavorando per lui, ho conosciuto dei teatri che poi hanno iniziato a darmi lavoro indipendentemente.
E quindi si è trasferito all'estero, e lei infatti vive e risiede a Barcellona, se non erro, comunque in Spagna?
Sì. Però questo prima di iniziare a lavorare, sì, mi sono trasferito in Spagna nel 2005, ormai sono 15 anni,
ecco,
a Barcellona.
C'è stato un motivo particolare, probabilmente perché la Spagna offriva più che di quanto offrisse l'Italia?
No, non necessariamente. Io vivevo in campagna con i miei genitori, cioè nel senso non vivevo più con i miei genitori, ma vivevo ancora in campagna. E stavo finendo l'università e già da tempo mi stavo guardando avevo chiaro che volevo andare a vivere, che sarei voluto andare a vivere in una città. Mi stavo guardando intorno in quel periodo ho conosciuto una ragazza che viveva a Barcellona, e per amore, lei stava ancora facendo l'università, e per amore sono andato a vivere con lei lì a Barcellona. E poi da lì ho trovato il lavoro, e anche quando poi la relazione con questa persona è finita, ho deciso di che ormai Barcellona era casa mia, insomma, comunque la Spagna era casa mia. Così.
Dopo questa esperienza, quali altri progetti si stanno sviluppando?
Ma guardi, al momento sinceramente siamo in una fase un pochino di, soprattutto qua in Spagna, siamo in una fase un po' di attesa. Nel senso che la Traviata è successa a luglio e agosto, come avrà letto, c'è stato questo famoso repunte, cioè questo rinalzamento del numero di contagi qua in Spagna, per cui al momento quasi tutti i teatri sono chiusi e siamo un pochino in attesa. Io ovviamente dopo Traviato ho avuto dei contatti con dei teatri che però sono stati rimandati a settembre, per l'appunto, per cui ecco, diciamo che ancora dei progetti concreti non ne sono venuti fuori, ne verranno sicuramente fuori, però ovviamente siamo in un momento un po' particolare in cui tutti sono in attesa di capire che cosa succederà. Qua la situazione è molto incerta. Molto incerto.
Beh, lo è in tutto il mondo, quindi siamo tutti in attesa di vedere un po' che cosa succede nei prossimi mesi. Senta, lei mi diceva prima di iniziare questa intervista che ha avuto anche una interessante, anche se breve, esperienza australiana.
Sì, è stato un sogno della mia infanzia, diciamo, nel senso che quando avevo 6 anni, con i miei genitori siamo venuti, i miei genitori hanno voluto provare ad andare a vedere se volevano se trasferirsi in Australia, e abbiamo vissuto a Sydney da giugno alla fine dell'anno più o meno, sarò tornato non mi ricordo esattamente, gennaio, febbraio, e lì giustamente ho proprio iniziato la scuola, la prima elementare. E per cui ho dei ricordi molto nitidi di quel viaggio, di tutto quel periodo a Sydney, e dei ricordi a cui sono molto legato, perché è stata un po' una storia particolare nella mia infanzia, insomma, che sicuramente mi ha segnato il poter vedere un posto così lontano, un mondo così, per certi versi anche diverso dal nostro, no? Quando ero molto piccolo, imparare un'altra lingua, eccetera, che ancora oggi metto a frutto lavorando ampiamente, per cui sì, diciamo che mi sono poi, a partire da quel momento, mi sono sempre sentito molto legato comunque all'Australia.
Per il momento, maestro Leo Castaldi, è stato un gran piacere e io la ringrazio.
Io la ringrazio, grazie mille per il suo interessamento, e speriamo di risentirci in un futuro.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.